Ivana Castoldi, buongiorno.
Buongiorno a tutti, è un piacere esserci.
Bentornata, perché ci siamo trovati qui
Grazie.
con, se non ricordo male, Le ragioni degli uomini e adesso ci troviamo Ivana Castoldi per altre ragioni, per ragioni che stanno in una parola, nel silenzio. E questa parola che è così facile a dire, difficile da vivere, noi qui nel posto delle parole, ma proprio forse perché ci chiamiamo il posto delle parole che creano suono in qualche modo, spero non cacofonico, ma abbiamo affrontato molte volte la parola silenzio e ci piace sempre raccontare del silenzio perché se c'è una parola, in ogni modo, questa parola nasce dal silenzio, Ivana Castoldi.
Sì, diciamo che il silenzio è qualcosa che mi ha sempre molto colpito, insomma, nel senso che è una forma di comunicazione poco amata, ma che viceversa io amo molto. A volte è molto più informativo del linguaggio verbale il silenzio, soprattutto appunto se si accompagna, ma direi che è inevitabile, al linguaggio del corpo, cioè a quel canale di informazione che è poi il canale analogico, i gesti, lo sguardo, le tonalità, anche i comportamenti. Ecco, a me sembra che in questo periodo particolare, cioè da diverso tempo a questa parte, il silenzio sia ancora più temuto che in passato. Abbiamo questo bisogno di riempire i vuoti, di riempire il silenzio e forse questa abitudine così dell'utilizzo dei social, per esempio, no? Ci può spiegare la difficoltà che noi abbiamo a non comunicare col linguaggio verbale, perché abbiamo dei pregiudizi, secondo me, relativi al silenzio, cioè è un termine che quasi sempre associamo a una valenza negativa e ci suscita una certa inquietudine e temiamo il silenzio come qualcosa che ci può danneggiare, qualcosa di ostile. Siamo poco abituati invece a prendere in considerazione le sue funzioni positive nelle relazioni umane e anche nel rapporto che noi abbiamo con noi stessi. Ecco, per lo più tendiamo a sfuggirlo oppure a interpretarlo, direi, malamente, senza troppa attenzione. Allora mi è venuto in mente che forse bisognava riprendere in mano questo termine e dare così delle interpretazioni un po' diverse, dei significati un po' diversi, rintracciarli e riproporli. Ed è quello che ho cercato di fare in questo libro che appunto si intitola Il linguaggio del
Il
silenzio.
linguaggio del silenzio, decodificare i suoi messaggi nella comunicazione affettiva, pubblicato da Feltrinelli. E Ivana Castoldi ne parla con cognizione di causa, perché lo ricordo, Ivana Castoldi è psicologa, psicoterapeuta, attualmente esercita la libera professione a Milano, alterna al lavoro della clinica quello altrettanto importante della formazione. Ora, Ivana Castoldi, mentre lei parlava poco fa del silenzio, io mi sono reso conto che, come per tutte le cose, bisogna conoscerlo il silenzio, bisogna capirlo. E per vivere il silenzio e abitarlo nello stesso momento bisogna allenarsi. E non è un allenamento come quando si va in palestra, ma l'allenamento al silenzio ha un suo metodo, una sua strada, un suo percorso. Ed è un percorso anche molto carsico perché è un percorso interiore.
Sì, e innanzitutto io credo che l'aspetto più significativo, quello insomma più funzionale per capire e per utilizzare bene il silenzio, è quello dell'osservazione. Cioè noi credo che dobbiamo porci in un'ottica, anzi in un'ottica, in un ruolo di osservatori, se vogliamo capire e interpretare il silenzio. E quindi Ci sono certamente, no? Tutta una serie di regole che si possono rispettare per poter cogliere quelli che sono i segnali, e sono tanti, che ci derivano dall'osservazione di un, per esempio, di un interlocutore silenzioso, no? E allora ho cercato anche qui di suggerire quelli che potrebbero essere appunto dei metodi e degli strumenti efficaci per poter dare un'interpretazione il più possibile corretta del silenzio, che significa quella più aderente alle intenzioni di chi esercita questa facoltà di non parlare, no? Però non, se non parla non significa che non comunichi, anzi, è impossibile non comunicare, questo ormai ce l'hanno insegnato da molti anni i teorici della comunicazione. Perciò la prima regola direi è questa. Una buona osservazione, che vuol dire abbandonare i pregiudizi e cercare di cogliere anche appunto gli aspetti del linguaggio del corpo. Ecco, chi fa il mio mestiere, insomma, soprattutto chi proviene da un ambito come quello della terapia familiare, dove è molto importante, oltre che parlare con i vari membri della famiglia, osservare le loro espressioni, i loro comportamenti. E questo ce la possiamo possibilità di farlo, perché le sedute sono di solito con le famiglie sedute congiunte, quindi si osservano i vari membri che forse non si sentono troppo sotto il fuoco, no? Dell'attenzione, come può essere per un paziente individuale. Quindi c'è la possibilità per il terapeuta di cogliere più facilmente, se così vogliamo dire, quelli che sono gli aspetti nascosti, no? Che non si evidenziano così facilmente, anche se c'è poi un'intenzione di mimetizzare, cioè di non dire o addirittura di mentire, ma il corpo non mente. E quindi il corpo, attraverso il silenzio, ecco, è un potente comunicatore il più delle volte. Per cui se c'è contrasto tra il linguaggio verbale e il linguaggio analogico, cioè appunto questo linguaggio del corpo, conviene sicuramente dare più peso all'informazione che possiamo ricavare da questa osservazione che noi facciamo, di come si comportano le persone, di come si muovono, come guardano gli altri, perché qualcosa sfugge sempre il nostro malgrado. E quindi questo è un prezioso aiuto.
Qualcosa
Ora,
sfugge, però, se io ho una relazione o un incontro con una persona, anche al bar, non importa dove, se qualcosa sfugge a me, può anche darsi che la persona che incontri o io stesso voglia scientemente sfuggire all'altro. E quindi in questo caso, per capire il silenzio, o quantomeno per entrare, avvicinarsi a capirlo, è importantissimo lo sguardo.
sicuramente è un luogo comune che è più che noto, no? Quello che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Ha un fondamento, naturalmente. Ecco, lo sguardo è molto importante, uno sguardo sfuggente piuttosto che uno sguardo concentrato, lo sguardo diretto. Ecco, sono tutti questi naturalmente degli aspetti che già ci inducono a cogliere o a fare delle supposizioni, magari, no? Riguardo al tipo di interlocutore che noi ci troviamo di fronte. Poi certo, bisogna non essere frettolosi nel tirare delle conclusioni e dobbiamo essere molto accurati nella nostra osservazione. Però certamente, per esempio, lei parlava di appunto una persona che può essere sfuggente. Ecco, il silenzio attraverso la fuga ci può dire tantissimo, ci può raccontare tantissimo. La fuga può essere lo sguardo sfuggente, ma può essere proprio che una persona lasci un luogo e vada altrove, no? Ecco, non, nel senso che c'è un rifiuto di comunicare attraverso il linguaggio verbale. Ecco, attraverso, ripeto, il linguaggio del corpo non è possibile. Quindi se non ci parla, se è sfuggente il nostro interlocutore, se se ne va, ecco, questo naturalmente sono tutti comportamenti e atteggiamenti che sono passibili di interpretazione e insomma, se si è un po' allenati, beh, a volte si sbaglia, naturalmente si equivoca, però il più delle volte con un certo allenamento si riesce a cogliere il significato nascosto nelle intenzioni del nostro interlocutore.
Ivana Castoldi, io vorrei parlare adesso di un verbo che sicuramente è un verbo difficile da coniugare per tutti quanti, perché è facile parlare di questo verbo, poi quando lo mettiamo in pratica sappiamo quanto sia difficile, ed è il verbo ascoltare. Il verbo ascoltare, sì, va a braccetto col silenzio, perché se io ascolto devo fare silenzio, ma non un silenzio così tanto per, ma un silenzio proprio anche dell'anima, per mettermi nei confronti dell'altro, nel darmi, come direbbe avrebbe detto Levinas, alla figura del volto che mi sta davanti.
Sì, è un'arte ascoltare bene, imparare ad ascoltare l'altro, perché effettivamente il silenzio può aiutare molto, nel senso che naturalmente se stiamo in silenzio siamo più attenti, ecco, e comunichiamo subito una maggiore disponibilità all'ascolto. C'è tutto un capitolo nel libro che io dedico a quello che per me è il buon ascolto, cioè una modalità di buon ascolto, perché è essenziale e che si comunica attraverso anche degli atteggiamenti molto semplici. Ecco, non si tratta naturalmente di diventare tutti degli esperti e chissà quali insegnamenti apprendere, ma per esempio ecco, un silenzio che sia di apertura rispetto all'altro e che quindi venga comunicato attraverso uno sguardo rivolto all'altro che è di attenzione e di benevolenza. Io uso proprio questo vocabolo perché mi sembra che renda meglio la disposizione d'animo di chi si mette in ascolto, cioè anche se si trova di fronte a un interlocutore che magari in prima battuta poteva mostrare così una certa ostilità piuttosto che insomma delle difficoltà di comunicazione. Ecco, un atteggiamento di benevolenza che trasmette: ci sono qua per te, sono qua per ascoltare le tue ragioni, è fondamentale. E poi anche tutto l'atteggiamento, diciamo, proprio della postura del corpo, no? Dovrebbe essere di apertura e di accoglienza, e quindi dalla muscolatura rilassata a braccia che non siano tese, contratte, e così via. Insomma, ci sono tutta una serie di aspetti che andrebbero considerati, però non dobbiamo avere fretta di dimostrare l'ascolto attraverso la nostra parola. Non c'è bisogno di dire che siamo in ascolto, se siamo capaci di dimostrarlo attraverso il silenzio è meglio, diamo spazio all'altro, facciamo proprio silenzio per rinunciare ad essere noi protagonisti e dare all'altro invece il primo piano. Ecco, queste sono sensazioni che si trasmettono, non so se facilmente, certo con l'allenamento un po' di più, però che sono molto utili, che inducono l'altro comunque a cominciare ad avere una certa fiducia, no? In noi che siamo lì per cercare di essere dei buoni ascoltatori. Però ecco, l'altra cosa che mi sembra fondamentale sottolineare è che il buon ascolto dipende molto da una nostra motivazione di noi ascoltatori, una motivazione molto personale. Cioè, se noi abbiamo interesse a conoscere l'altro, ad avvicinarci, a sentire le sue ragioni e a stabilire un contatto, dopodiché magari si può anche stabilire un vero e proprio rapporto. Ecco, questo è un altro degli elementi che rappresentano dei presupposti fondamentali. Cioè, quando ascoltiamo l'altra persona che ci parla o che ci vuole trasmettere qualcosa, non è tanto l'intensità del desiderio della persona che vuole trasmettere qualcosa a noi, ma quello che conta è l'intensità del desiderio che noi abbiamo di accostarci e di stabilire una relazione con questa persona. Credo che questo sia un aspetto fondamentale della questione.
Ivana Castoldi, adesso io vorrei spingere la porta di casa, entrare nelle nostre case e quindi parlare del silenzio all'interno della casa, della famiglia, marito e moglie, compagno o compagna, figli. E la mia domanda è questa, Ivana Castoldi: perché tra moglie e marito, per esempio, ci sono normalmente abbastanza silenzi, mentre i figli sono veramente presi dalle parole dei genitori? C'è questa disparità enorme. Corrisponde?
Sì, è così. Allora, per quanto riguarda le coppie, i genitori, direi che anche lì abbiamo dei pregiudizi. Cioè, quello che voglio dire è che non sempre il silenzio nelle coppie è indice di un cattivo rapporto o di difficoltà a comunicare, perché ci sono delle coppie invece molto affiatate, e io porto alcuni esempi nel libro, che non hanno bisogno di comunicare a parole, cioè hanno talmente una buona intesa, nessuna intesa è perfetta, sì, naturalmente, però hanno così una buona intesa che non c'è bisogno di troppe parole. Mentre per quanto riguarda, ecco, il rapporto con i figli, naturalmente è problematico nella maggior parte delle famiglie, direi, e forse è proprio, come dire, fisiologico, no? Perché sto pensando soprattutto agli adolescenti, naturalmente, no? I bambini patiscono molto i silenzi punitivi degli adulti. Ecco, questa è una cosa che mi piace sempre raccomandare ai genitori, cioè se devono sgridare i loro figli, ed è giusto che lo facciano, però non ricorrano a silenzi punitivi. La maggior parte dei bambini si sentono esclusi, abbandonati, e soprattutto lo colgono come un ritiro dell'affetto da parte dei genitori. Questo è assolutamente, non è per nulla educativo, direi, e quindi è da sconsigliare. Per quanto riguarda i ragazzi, i ragazzi allora passano da momenti in cui parlo degli adolescenti naturalmente, rovesciano di tutto e di più sui genitori, no? Perché facilmente hanno dei risentimenti, non si sentono capiti, i genitori fanno quello che possono, non è che li possiamo mettere continuamente sotto processo, anche se alcuni commettono degli errori magari in buona fede, ma che possono avere naturalmente delle ricadute anche molto importanti, insomma, sui figli. Quindi invito sempre anche i genitori a cercare, insomma, no? Fare uno sforzo per andare incontro ai loro ragazzi. Trovo anche che ci siano poi dopo dei momenti, delle situazioni, anche dei periodi forse anche più lunghi di un giorno, di una settimana, in cui gli adolescenti si chiudono rispetto agli adulti. Allora, in parte dipende dalla incapacità forse degli adulti di essere così vicini alle loro, ai loro bisogni, di capirli, parliamo dei linguaggi diversi noi adulti con gli adolescenti, lo sappiamo. Allora, in parte certamente dipende anche da questo, però molte volte i ragazzi, proprio è una fase della loro crescita, hanno bisogno di non sentire i discorsi degli adulti e di essere un po' lasciati nel loro mondo, non abbandonati. Naturalmente non sto parlando di situazioni in cui ci sia un'esclusione dal mondo degli adulti, no, non in questo senso, però un rispetto del bisogno che i ragazzi hanno in quella fase della loro vita di chiudersi nel loro silenzio. Sappiamo tutti, no? I ragazzini che si chiudono in camera, rimangono distesi sul letto con la musica, ad ascoltare musica o comunque anche proprio in un silenzio totale e naturalmente che diventa colpevolizzante per gli adulti, no? Ecco, la prendono subito sul personale. Ora, bisogna imparare a non angosciarsi troppo. Ecco, gli adulti su questo fanno veramente, i genitori fanno molta fatica ed è anche comprensibile, però non è detto che dipenda da loro, insomma, no? È proprio, ripeto, una fase della crescita. I ragazzi parlano volentieri con i loro amici perché parlano un linguaggio comune. Ecco, allora in questo caso bisogna cercare anche qui di non colpevolizzarli. E di tentare, quando si apre uno spiraglio, perché ogni tanto uno spiraglio si apre, di, come dire, accostarsi con molta delicatezza, e magari semplicemente segnalando che se c'è un bisogno, di aiuto, per confidarsi o, per avere, ricevere qualche indicazione, ecco. Il genitore è lì ed è disponibile, però senza fare forzature, questo è fondamentale. Certamente nelle famiglie sappiamo che la situazione molte volte diventa parecchio difficile, ecco, da supportare, da affrontare, ma d'altronde è una fase della crescita così, quindi direi ai genitori: certi silenzi vanno rispettati, non sono necessariamente indice di un cattivo rapporto con i genitori. A volte sì, naturalmente, ci sono diverse eccezioni, no? Perché il silenzio può invece significare un conflitto profondo, un'incomprensione profonda, ma insomma non in tutti i casi. Quindi direi di non drammatizzare, ecco. Magari in certi casi si può chiedere aiuto a un consulente, qualcuno che magari può dare qualche indicazione, proprio anche di tipo più pratico, no? Su come procedere, su come avvicinarsi un po' a questi ragazzi. Però ecco, no, non è necessario che siano poi i genitori stessi. Può essere che questo avvicinamento o riavvicinamento avvenga tramite un adulto, che può essere un adulto, non so, un conoscente, un parente, un insegnante di cui i ragazzi si fidano, ecco, perché questo è fondamentale. Magari poi osano confidarsi, insomma, riguardo alle loro cose che cominciano a essere molto private, un po' più facilmente con, se non proprio un estraneo, però insomma una persona che è esterna alla famiglia. E direi che anche su questo i genitori dovrebbero essere più accettanti, insomma, no? Non vuol dire che sono dei cattivi genitori, ma insomma, forse per la sensibilità del loro, o del loro ragazzo o della loro ragazza, possono fare un passo indietro e lasciare che questo, riallacciare il filo della comunicazione, sia fatto o comunque aiutato da qualcun altro, che li sostituisce in quel momento particolare della crescita dei loro figli adolescenti.
Come è importante il silenzio, sono importanti le parole, perché non stiamo dicendo che la parola ha un valore minore, ma il silenzio è altresì importante. Lo possiamo scoprire leggendo il saggio, il nuovo saggio di Ivana Castoldi, pubblicato da Feltrinelli, Il linguaggio del silenzio, decodificare i suoi messaggi nella comunicazione affettiva. Lei chiude il libro con queste parole: io passo. Quindi lei il suo contributo lo ha dato, adesso i lettori lo devono mettere in pratica.
Sì, o possono essere creativi e trovare loro stessi delle forme di linguaggio che possono essere anche diverse da quelle che io suggerisco, che però siano efficaci. Ecco, io sono molto fiduciosa nel fatto che ciascuno poi sappia trovare la sua strada, il suo modo di comunicare. Ce ne sono infiniti e quindi basta avere voglia, essere curiosi anche un po' di sperimentare.
Prima di salutarci, Ivana Castoldi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni io sto rileggendo, per forse la quarta volta, devo dire la terza o la quarta volta, La pastorale americana di Roth, sì, che è uno dei miei autori preferiti decisamente. È un libro che, ecco, a proposito di comunicazioni, genitori-figli, allora, da un lato è terribile per la vicenda che racconta, ma dall'altro è talmente emozionante che ogni volta non si può fare a meno, dico il mio punto di vista naturalmente, di farsi coinvolgere profondamente, no? da una vicenda che è una vicenda un po' estrema. Quindi voglio dire, neanche appartiene all'esperienza di tutti i giorni di genitori, insomma, comuni come potremmo essere tutti noi. Però, non lo so, scuote l'anima, è qualcosa che, ecco, dal punto di vista della comunicazione, per esempio questo silenzio che questa figlia che fugge di casa ha messo in mezzo tra sé e i suoi genitori, questo padre che non si rassegna alla perdita e che va cercandola, insomma, disperatamente, ecco, mi prende molto e non lo so, lo trovo collegato ai discorsi che abbiamo fatto in qualche modo anche oggi, no? Per cui è uno dei miei libri preferiti. Io i miei libri preferiti li rileggo tante volte, ogni volta trovo dei significati diversi, qualcosa che magari appunto nelle prime letture non mi aveva colpito allo stesso modo.
Pastorale americana che comincia semplicemente con due parole, lo svedese. Ma questo lo lasciamo poi scoprire ai nostri ascoltatori, se non hanno ancora avuto il piacere. E anche
è un libro impegnativo, non so d'estate se sia. Però è molto emozionante. Ecco, è molto emozionante.
Grazie davvero, Ivana Castoldi, buona giornata.
Grazie a lei, a tutti, arrivederci.